poi le cose non erano così, ma intanto ragionavano. Due esempi. Chi dice che una cosa sia buona e sia cattiva? O sia cattiva? Chi dice che prendere a schiaffi la propria moglie e il proprio marito sia una cosa buona o cattiva? Dio ha detto che prendere a schiaffi qualcuno, comunque non rispettare il prossimo, è cosa cattiva. Ma poteva anche nella sua libertà, nella sua assolutezza, dire il contrario, stabilire che prendere a schiaffi la moglie o qualcuno, o i figli, fosse cosa buona. E sarebbe andato benissimo, perché Dio è Dio. Certo, dicono poi, Dio si è legato, un giorno ha deciso che queste cose erano buone e queste altre no. E da allora, siccome è Dio, non cambia opinione, è fedele a se stesso, quelle cose lì sono buone e quelle altre sono cattive. Ci è andata bene che ha scelto le cose buone, quelle che sono proprio buone, perché se avesse, penso un po', se avesse detto datevi, schiaffeggiatevi a vicenda invece di amatevi l'un l'altro, pensa un po' come andava. Primo esempio. Secondo, oggi siamo qui, non so, un'ottantina. Oggi Dio potrebbe decidere, sempre Occam che lo dice, che tutti coloro che sono in questa sala sono salvi. Invece domani decidere che tutti quelli che domani saranno, voi siete capitati oggi, siete fortunati, perché se Dio stanotte si sveglia, quelli che saranno domani qui saranno tutti condannati. Dio, chi può contestare Dio? Chi può insegnare a Dio il suo mestiere? Alzi la mano. Dio è Dio. Ecco i nomi. Ancora un aspetto di questa teologia, questo riguardava Dio. Veniamo all'uomo, alla sua salvezza, a quella che in modo elegante si chiama antropologia teologica, cioè il discorso teologico sull'uomo. Diceva Occam, Dio non è debitore verso nessuno e nessun atto umano è meritorio per la sua qualità. Lo diventa solo in forza dell'accettazione divina. Cioè, io compio un'azione, questa azione può ottenermi la salvezza o no, ma non per l'azione stessa, che può essere buona o cattiva, ma appunto perché Dio decide di accettarla. Sono andato a fare volontariato alla Città della Carità, uno di voi va a fare volontariato tenendo aperta 3 ore al pomeriggio della domenica una chiesa. Se Dio, per Dio quelle cose lì sono gradite, va bene, ti aiutano anche in vista della salvezza. Se no, se per Dio non sono gradite, non ti servono mica niente. Avresti fatto meglio a fare qualcos'altro. La grazia. Per Occam non è una forza che viene comunicata all'uomo che lo cambia, lo trasforma, rendendolo capace di azioni buone. Cose che abbiamo imparato a catechismo, visto che, compreso il sottoscritto, siamo tutti più over 50 che under 50. Ci hanno insegnato la grazia. No, dice, la grazia è il favore divino, che può esserci e può non esserci. Dio domattina si alza con la testa che gli gira, gli fa mal di testa, ed è sfavorevole verso l'uomo. Lutero dirà, anzi scriverà di se stesso, ego sum occamice factionis, io sono del partito, diremmo oggi, della corrente di Occam, perché attraverso una figura teologica, Gabriele Biel, Lutero ha studiato questa teologia qui e inizialmente è figlio di questa teologia. Solo che se per molti altri non faceva problema, a lui sì, perché presentava un Dio freddo, lontano, distaccato, per nulla interessato all'uomo. Per questo Lutero dice: e come facciamo a salvarci con un Dio così? Non è l'unico motivo, ma è molto presente in Lutero questa cosa qui. L'acqua del nominalismo. Poi c'è l'acqua dell'inquietudine esistenziale. E qui arriviamo a un altro degli aspetti decisivi. L'epoca di Lutero è un'epoca drammatica, perché arriva da un'età nella quale è stato difficile vivere e sopravvivere. Nel 1300 l'Europa è stata dimezzata quasi dalla peste nera o bubbonica, città che hanno perso a volte più della metà della popolazione. Poi alla peste si è aggiunta la carestia, perché mancavano le braccia per lavorare, si è aggiunta la fame, si sono aggiunte le guerre, per cui l'epoca dal 1300 in avanti è stata un'epoca angosciata. E ancora nel 500 la gente si porta l'angoscia addosso, soprattutto nell'Europa centrale, dove non è tra l'altro ancora arrivato l'umanesimo. Qui ho riportato, per farvi vedere, più o meno credo che si veda, una stampa di Albert Dürer, dei maggiori pittori contemporanei: il cavaliere, la morte e il diavolo. C'è il cavaliere, il Miles Christianus, il mille di Cristo, il soldato di Cristo, con tanto di corazza, la corazza della fede, San Paolo, l'elmo, la barda, eccetera. Ma accanto a lui, e lo guarda negli occhi, c'è la morte, che ha in mano la clessidra del tempo, e dietro c'è il diavolo, come sempre assai brutto nelle sue fattezze, che non aspetta altro che la morte entri in azione per poter catturare l'anima del buon soldato, accompagnato come sempre dal cane, eccetera. Il cavaliere, la morte e il diavolo. Perché Dio fa una cosa? Perché è lo spirito dell'angoscia del tempo, anche il paesaggio partecipa, avete gli alberi spogli, è un contesto tetro di paura, di paura. Altro che sorella morte di San Francesco, che la morte con la falce, E allora che cosa succede? Si cercano gli appigli per la salvezza di fronte all'angoscia, quando uno sta bene. Oggi malgrado tutto stiamo abbastanza bene, chi pensa ancora alla salvezza eterna? Magari sì, ma quando la morte è lì dietro l'angolo, quando la vedi tutti i giorni, la vedi il tuo figlio colpito dalla peste, nell'altro che non ha fame, non ha da mangiare per sfamarsi, eccetera, allora c'è un'esplosione di devozioni, pellegrinaggi, caccia alle reliquie, culto delle reliquie. Cioè si cerca, come quando uno fa la parete scalando, che ha gli appigli, si cercano gli appigli, gli appigli. Ad esempio le confraternite, cosa, istituzione nata nel 1200 più o meno, con grandi meriti, perché costruivano gli ospedali, assistevano i malati, preparavano la dote per le ragazze che non potevano sposarsi perché non avevano la dote, assistevano i condannati a morte, la confraternita dei battuti neri di piazza San Giovanni decollato, che non vuol dire che ha preso l'aereo, ma decollato perché gli hanno tagliato la testa, decollo, eh? Meritorie. Allora, c'è la teologia del merito che purtroppo è rimasta anche un po' troppo nel io devo meritarmi la salvezza. C'è ancora, da noi, un po' troppo. Mi merito, la salvezza è un dono. Poi magari torniamo. Allora, se appartenere a una confraternita vuol dire ottenere dei meriti per la salvezza, ma io mi iscrivo a più confraternite, perché solo una, così ho più meriti. Ma si ragiona in questi termini economici, sembra che io, no, si ragiona così, tant'è che si aumentano, ci sono città tipo Amburgo nel nord della Germania, 90 confraternite, cosa facevano? Boh. Poi uno, siccome far parte di una confraternita vuol dire anche vivere certe pratiche, andare a pregare in momenti di celebrazione, non è che uno potesse sdoppiarsi, la bilocazione non l'avevano inventata nemmeno allora, cioè poteva andare a uno, a due, per cui erano confraternite gonfiate, tanti iscritti ma pochi effettivi. Le reliquie. C'è un testo del 1500 con una preghiera, anche qua, poi io non so perché hanno messo un numero così, e chi è andato a contare, chi è andato a contare le piaghe di Cristo, non lo so, ma lì c'è una preghiera per le 6666 piaghe di Cristo. C'è bisogno di avere anche un po' di fantasia, anche già solo a contarle. Perché ogni piaga di Cristo era un giorno di indulgenza. E uno recitava quella preghiera lì, otteneva 6666 giorni di indulgenza. Allora, capite? Appigli, religione materializzata, salvezza comprata, almeno con il tentativo di comprarla. Qui arrivano le uova di Erasmo, finalmente. Dice, dove sono finite queste uova? Beh, devo andare a raccogliere. Adesso sono arrivato. Erasmo, grande filosofo cristiano, credente, del 1500, inizialmente anche in buone relazioni con Lutero, poi c'è stata la rottura, scrive Filosofia Christi, libro Filosofia Christi, propugna di fronte a queste cose qui una religiosità interiore, tutta centrata su pochi punti fondamentali, religiosità interiore, pochi punti, non tutta questa ricerca di appigli. La salvezza che non va conquistata non è meta di conquista, altro perché, ad esempio, Lutero scriverà un libro contro i voti monastici dicendo sono contro la libertà umana, voti, povertà, castità, obbedienza, perché e perché per fortuna riscoprirà fortemente il battesimo come momento del sacerdozio universale, contesterà anche, così vi dico anche già dei contenuti, contesterà il sacerdozio ministeriale, ma perché al tempo di Lutero diventare frate, diventare monaco, diventare monaca, non esistevano ancora le suore come le nostre monache, voleva dire acquistare altri punti per la salvezza. Era un valore in più, l'ideale della vita cristiana era il monaco, società tripartita del Medioevo di cui si era eredi, oratores, bellatores, laboratores, primi coloro che pregano, i monaci, secondi coloro che combattono a difesa della cristianità, i cavalieri, terzi, coloro che lavorano curvi sulla terra, contadini, eccetera. L'ideale è il monaco, farsi monaci, farsi frate, è come se uno andasse a Val Famila, gli danno i bollini, alla fine, quando si presenta davanti al giudice Cristo, ha i bollini.